Buongiorno agli ascoltatori di Press Corner, io sono Massimo Montens e tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Questa trasmissione, 20 minuti di approfondimento di notizie apparsi su quotidiani, periodici, blog o siti specializzati, va in onda tutte le mattine dalle 9.40 appunto alle 10, dopo il nostro amico Riccardo Mameli che apre come ogni giorno e come stamattina il palinsesto della radio. E anche oggi ovviamente proponiamo, io sono Massimo Montens, quindi oggi è 5 marzo, proponiamo un approfondimento secondo insomma le nostre aspettative, secondo le nostre indicazioni. Questa mattina pensavo di farvi tornare nel Centro Africa, in quei posti dove effettivamente certe volte ci si domanda anche dove siano esattamente questi posti. Ovviamente parlo del Congo, il Congo ne abbiamo sentito parlare qualche giorno fa, ovviamente ne abbiamo sentito parlare perché c'è stato un atto violento nei confronti del nostro ambasciatore. Nell'attacco è morto appunto l'italiano Luca Attanasio, l'ambasciatore lì presente nella Repubblica Democratica del Congo, insieme al carabiniere che lo scortava Vittorio Iacovacci e l'autista congolese Mustafa Milambo. Altre persone nella missione, a cui partecipava anche il rappresentante a Kinshasa, la capitale del Congo e dell'Unione Europea, sono rimaste ferite. Questo è avvenuto il 22 febbraio, loro stavano in un convoglio del World Food Program, un attacco a 15 km a nord di Goma. E ovviamente grande clamore nel momento dell'attacco, grande ovviamente anche attenzione da parte dei media di tutto il mondo, e dopodiché ovviamente già è passato qualche giorno e non state più sentendo parlare del Congo. E di solito dei paesi, come soprattutto quelli africani, ma anche quelli dell'Estremo Oriente, non si sente parlare, no, così spesso, se non appunto nei momenti delittuosi, nei momenti in cui succede qualche cosa. Fra le altre cose vi ricordo che in Congo proprio una settimana prima c'era stato un brutto incidente, nel senso erano morte 60 persone nel fiume, si era ribaltata una barca, un piccolo traghetto locale che aveva visto appunto morire 60 persone. Anche questo fatto, no, diciamo, era stato 15 febbraio esattamente, era stato accennato. Dopodiché su questo episodio si è messo tutto a tacere, perché lo andiamo a ripescare, pensate, dal sito di Al Jazeera, perché Al Jazeera in qualche maniera ci consente in questo momento di ritornare a parlare del Congo. Certamente, perché io questa mattina vi voglio parlare del Congo, potrei parlarvi di qualsiasi altro paese al mondo le cui notizie arrivano in maniera frammentaria o comunque arrivano sicuramente con il contagocce, come dicevo, soltanto nei momenti salienti. Ma poi ovviamente quali sono questi momenti salienti? Da alcuni siti di approfondimento ve ne indicherò uno anche nel podcast e nell'articolo che poi voi vedrete sul sito, e parlo in questo caso articolo21.org. noi andiamo a vedere come noi ci informiamo. Il sottotitolo di questo blog è il dovere di informare, il diritto di essere informati, ma forse anche l'obbligo, no, da parte di ognuno di noi di andarsi ad interessare, come sto facendo io con voi oggi. Che cosa ci scrivono su questo articolo, tanto per capire qualcosa? Che l'attenzione suscitata intorno all'Africa, la Repubblica Democratica del Congo, si è affievolita subito. Per avere un'idea, dice l'articolista Fabio Bellumore, che ci ricorda che cosa succede a livello di media, l'Africa nei programmi di informazione fra il 2012 e il 2019, attenzione 7 anni, è risultata presente soltanto l'1,7% delle volte a livello informativo. Nei quotidiani 8 articoli su 10 sono dedicati all'Africa in Italia, e ovviamente in questo caso perché è successo appunto questo fatto particolare. Se il continente africano avesse un'unica voce, oggi richiederebbe un'attenzione più modesta e continua, più che un'esplosione di interesse, e poi il nulla, afferma anche Mario Raffaelli, esperto conoscitore di geopolitica del continente. Ciò credo, continua l'esperto, possa essere anche un modo più corretto per servire la memoria appunto dell'ambasciatore Luca Attanasio, che tanto ci credeva per essere andato lì. Quella della Repubblica Democratica del Congo poi è una terra stupenda, che ha una storia di feroce colonialismo. Ovviamente parliamo dei belgi, quindi il colonialismo belga soprattutto, che tanti anni fa andò a risiedere, no, in quel territorio. Fu il regalo appunto per il re del Belgio nel XIX secolo, di dittature che non hanno mai guardato all'interesse delle popolazioni, pur avendo una ricchezza immane. E una ricchezza immane lo leggiamo da questo articolo, ma poi andiamo a leggerne altri di articoli. Per esempio basta ricordare la storia di Shinkolobwe, la più grande miniera, pensate, di uranio al mondo, la miniera che ha dato vita alla bomba atomica. È stata chiusa nel 2004, ma era attiva già dagli anni della prima guerra mondiale. Pensate che da questa miniera sono state estratte uranio in maniera incredibile, e nel 6 agosto 45 ormai è certo che Little Boy, la bomba atomica di 4 tonnellate scaricata su Hiroshima dal Boeing B-29 degli Stati Uniti, quella bomba aveva l'uranio prelevato da questa miniera. Per 35 anni questa miniera, ripeto, Shinkolobwe, ha fornito uranio al 35% di tutte le armi atomiche, di tutti gli arsenali degli eserciti più potenti al mondo, americani, russi, cinesi, giapponesi e coreani. Un commercio che, fra altre cose, ha riempito le casse del Congo, nel frattempo diventata Repubblica Democratica, che in qualche maniera si è resa più consapevole della ricchezza del suo territorio, anche se sappiamo che, insomma, visto che vive nell'estrema povertà, bisogna anche capire che questa estrema ricchezza a chi è stata distribuita. E come diciamo, da questa miniera è estratto l'uranio per la bomba atomica, forse molti non lo sapevano. Nel 60 Tom Zollner, nel report della BBC, andò proprio in visita in questa miniera e lo definì uno scherzo della natura. Soltanto in quel luogo c'era una concentrazione di uranio pari a 650 volte, quindi di più di qualsiasi altra miniera cinese o australiana. Erano anni 30 appunto quando nel Congo belga fu scoperta questa zona, anche nella regione del Katanga, che aveva un sottosuolo ricchissimo. Questo soltanto per dire che, fra altre cose, in quel territorio non c'era soltanto uranio ma anche radio e litio. Se noi andiamo a vedere anche i rapporti che ci sono e che sono fatti da anni da Amnesty International piuttosto che Medici Senza Frontiere, andiamo anche a vedere una ricerca che riguarda le miniere di cobalto nella Repubblica Democratica del Congo, queste miniere che producono danni permanenti alla popolazione. Una nuova ricerca era stata condotta dalle università di Lubumbashi e anche di Lovanio e Gand in Belgio, che indicava appunto l'esposizione e l'inquinamento tossico ai quali venivano purtroppo esposti anche bambini piccoli, no, figli di minatori di rame e cobalto in questa repubblica. Mark Dammett, che era direttore all'epoca del programma di sicurezza e diritti umani di Amnesty International, commentò in questa maniera la notizia: quando si visita questa zona della Repubblica Democratica del Congo si è mediamente colpiti dal forte inquinamento e dalla mancanza di azione da parte del governo e delle aziende e delle industrie estrattive per evitarle, per proteggere le persone che lì vivono e lavorano e che non hanno alcun modo di sfuggire alle polveri. Questo ovviamente ci deve far pensare, perché da queste miniere vengono estratti quei materiali che poi servono a noi per creare, per esempio, le batterie, anche quelle, no, a basso impatto diciamo energetico. E Amnesty appunto sollecitava già da tempo un forte impegno in questo senso per ripristinare un po' anche il senso dei diritti umani. Però quando ragioniamo in questo senso, in qualche maniera ci dobbiamo sentire un po' tutti colpevoli, perché io, facendo questo approfondimento stamattina per voi, mi sono andato a rivedere i rapporti che, fra altre cose, avevo anche stampati, quindi avevo conservati a casa, dei briefing sulla Repubblica Democratica del Congo, che già 16 anni fa veniva definita una repubblica dimenticata, come erano dimenticate le loro guerre. C'erano vari rapporti su Amnesty International che ricordavano la costituzione del gruppo dirigente dell'epoca, con Kabila che cercava di tenere conto degli interessi delle nazioni che avevano combattuto la guerra, delle tante guerre che in Congo si erano, diciamo, avevano preso piede, anche con le vicine Ruanda e con le vicine Zimbabwe, Namibia, Angola, Burundi, tutti i paesi che sono stati spesso in guerra, in conflitto fra loro, tanto che in quel periodo questa guerra venne definita la guerra mondiale africana. Situazioni quindi etniche particolari, e ancora i rapporti dell'epoca, ma che in qualche maniera si ripetono ancora oggi, parlano, pensate, di 120 gruppi militarizzati differenti uno dall'altro, contemporaneamente presenti e contemporaneamente operanti in quel territorio, con rapimenti e ovviamente assassini anche delle guardie forestali dei parchi. C'è da segnalare che si sono fatti tantissimi tentativi per raggiungere la pace, armistizi che risalgono addirittura al lontanissimo 10 luglio 1999, quando il patrocinio delle Nazioni Unite cercarono di mettere a tacere le guerre e di mettere al tavolino le parti in conflitto, siglando a Lusaka nello Zambia i primi accordi di pace che avrebbero dovuto favorire il rimpatrio anche delle varie truppe straniere. Ma queste truppe straniere, che poi per anni furono anche in qualche maniera invece auspicate con missioni dominate per esempio MONU, che cercavano di portare sempre più militari dell'ONU, delle Nazioni Unite, per poter appunto mantenere questi accordi di pace. Ma alcune relazioni anche della stessa Amnesty International si segnalò per esempio una cosa abbastanza critica da parte di queste missioni, perché si segnalava per esempio che i caschi blu non erano in grado di svolgere pieno la propria funzione. Nazioni, perché questo dispiegamento di forze era sicuramente uno dei più ampi nella storia delle missioni delle Nazioni Unite, ma i militari, per esempio, della MONU provenivano da paesi come l'Uruguay, il Marocco, il Senegal, il Ghana, la Tunisia e la Bolivia, ed erano veramente assenti in queste truppe i paesi più sviluppati, e questo era deprimente, come se tutto si pensasse che per andare a combattere o comunque controllare nelle missioni di peacekeeping quei territori ovviamente ci dovessero andare soltanto gli ultimi, spesso impreparati e spesso addirittura personale operativo che non sapeva e non conosceva neanche il francese, che era una lingua fondamentale ovviamente insieme alle lingue locali da conoscere per poter quantomeno interagire con le persone del posto. Allora, come sapete, ogni press corner ci sono 19 minuti circa a disposizione per parlare con voi di quello che vogliamo parlare. Certamente sono pochi, ma sono sufficienti almeno per creare, no, una piccola spaccatura, così per lasciare un segno che ci possa fornire uno stimolo per andare a curiosare anche noi da soli. Le donne sono sempre molto importanti in tutto nella nostra vita, nel mondo, e se leggiamo le notizie dell'agenzia di stampa Dire Nazionale, dalla quale io oggi segnalo di aver rubato, fra virgolette, ovviamente con grande onestà professionale ma anche intellettuale, una bellissima foto di una ragazza nel Congo che assiste a un dibattito, appunto da questa agenzia ci ricordano che le donne contribuiscono sempre in modo unico alla realizzazione del bene comune, ma se continuano a subire violenze, soprattutto in quei paesi, e se sono vittime di tratta e di schiavitù, solo la loro dignità è ferita, ma è anche complicato poi poter, no, creare un sistema civile che possa creare un tessuto connettivo nello stesso posto per poter favorire poi dei processi di pace. Certamente questo 22 febbraio, con l'assassinio dell'ambasciatore e anche dell'autista delle Nazioni Unite, ci ricorda che purtroppo, nonostante siano passati tanti anni, perché ricordavo questa relazione di Amnesty International che avevo fra le mani risale a più di 16 anni fa, e quindi cosa succede? Succede che sembra che nulla sia stato fatto in questo territorio. Soltanto nel 2020 nelle province orientali del nord e del sud del Kivu ribelli, banditi e militari hanno ucciso, pensate, ben 1500 civili, 4 al giorno. Questa è una notizia che vi riporta anche il coordinatore dell'osservatorio, appunto, Kivi Security Tracker. È stato anche scritto che Milambo, la persona assassinata, autista Mustafa Milambo e Iacovacci, credevano parecchio nel loro lavoro, come ci credeva l'ambasciatore Attanasio, che ha viaggiato, pensate, per 2500 km per vedere ancora una volta cosa stesse accadendo in quella zona. E quindi questa agenzia ci ricorda, no, adesso per favore, così è intitolato il loro approfondimento su internet, non dimentichiamoci del Congo, perché come dicevo prima io è facile, no, passare dal momento di grande coramento personale e nazionale per poi invece passare nel dimenticatoio, come succede un po' a tutte le notizie che noi consumiamo in maniera velocissima. Ricordiamoci anche che soltanto un anno e mezzo fa, 2 anni fa, si facevano delle considerazioni riguardo a una delle epidemie più potenti che il mondo ricordi. Parlo di Ebola, parlo della fame, parlo del morbillo. La popolazione era allo stremo, ma non è oggi che le cose non è che siano cambiate molto, si continuava a combattere mentre l'Ebola girava e l'epidemia si diffondeva proprio in quelle province del Nord Kivu e non smetteva di vietare vittime. Quindi da una parte, pensate, 1500 assassini, dall'altra all'epoca contagi più di 2000 e il tasso di mortalità era del 67%, quindi non tantissime persone, no, contagiate rispetto, pensate, al coronavirus di oggi, ma mentre con virus fortunatamente non ha un tasso di mortalità così alto, all'epoca il tasso era del 67% in quelle zone, quindi se voi fate in conto 7 per 2, 14, quasi 1400 morti su 2000 contagiati. E a rendere più complesso l'intervento degli operatori umanitari all'epoca erano i continui, appunto, scontri di cui facevamo cenno, e a combattere ovviamente, fra virgolette, senza armi questa grande battaglia ci sono tanto e c'erano soltanto queste organizzazioni mondiali che ancora rispettiamo, come Amnesty International, e anche Medici Senza Frontiere, che continua ovviamente a fare assistenza agli sfollati e a fare ovviamente anche a scriverci dei rapporti molto importanti, come quello appunto riguardo all'epidemia di morbillo, che veniva considerata una delle più devastanti al mondo. Che cosa dire? Ancora qualche secondo per stare insieme. Che sono importanti le campagne di vaccinazione di massa, quindi questo lo metterei in relazione anche con lo scetticismo che abbiamo oggi noi nei paesi occidentali e anche da noi in Italia riguardo questa vaccinazione, che ci dovrà in qualche maniera coinvolgere tutti. tutti e che invece lascia ancora molti perplessi. Lì i medici senza frontiere sostenevano ovviamente questa attività di sorveglianza e ovviamente cercavano di vaccinare tutta la popolazione per salvare i tanti bambini che morivano in continuazione per queste epidemie, e addirittura lì purtroppo mancavano i vaccini, mancavano le strutture sanitarie per accogliere ovviamente i medici, per fare in modo che si potesse arrivare anche facilmente. Quindi una repubblica, se voi andate a vedere anche la parte geografica di questo paese, stiamo nella parte centrale dell'Africa, centro-sud dell'Africa, il cuore dell'Africa, proprio appena sotto, ma anche appena dentro direi l'equatore, perché insomma è un posto dove chiaramente nacque e nasce, no, se vogliamo, la civiltà dell'uomo. I tanti paesi che confinano con questo grande paese al centro, parliamo della Tanzania, del Ruanda, del Burundi a est, ma sicuramente anche l'Angola a sud-ovest, insomma poi ci si avvicina al mare, all'oceano. È questo Kinshasa, questo paese al confine del Congo propriamente detto, è una capitale importantissima dal punto di vista geopolitico e anche geografico, e sono paesi che andrebbero visitati, che ci dovrebbero far pensare quanto è bello anche questo posto. Un po' ce lo ricordava, e piace anche ricordarlo a me, Diego Bianchi in quel reportage del 2018 e che ha ricordato anche lui nella sua trasmissione Propaganda Life qualche settimana fa, ricordando appunto i due anni, il suo reportage di due anni fa. Noi possiamo soltanto fare questo, ecco, non far spegnere i riflettori, e non spegnerli soltanto perché magari passa qualche settimana, passerà qualche mese, passerà qualche anno dall'assassinio del nostro ambasciatore, del carabiniere di scorta e dell'autista che li portava in giro, insomma, in questo territorio veramente colpito ed estremamente povero. Forse noi dobbiamo far pressione anche sui nostri governanti e su noi stessi, e pensare che tutto quello che noi, diciamo, abbiamo, viviamo e certamente godiamo spesso nel mondo, anche se parliamo di sostanze energetiche, che carburante, beni materiali, vengono anche da beni primari che arrivano da quelle zone che noi continuiamo a sfruttare, e da questo punto di vista continuiamo a essere tutti colpevoli, questo senza dubbio, senza pensare assolutamente di sbagliare. Siamo colpevoli anche quando siamo inconsapevoli, cioè l'inconsapevolezza, e quindi il fatto di non sapere quello che arriva da queste zone, il fatto che magari il nostro benessere è anche frutto dello sfruttamento di quelle terre, non ci rende meno colpevoli, il fatto di essere inconsapevoli, anzi da un certo punto di vista forse ci rende anche più colpevoli. Quindi questa mattina così vi do un pugno nello stomaco e vi dico almeno di pensarci e di passare un fine settimana nel quale dare un occhio, no? Anche quando magari vediamo il nero in giro nella nostra città, chiedere l'elemosina che ci vende i calzettoni, che sappiamo che viene da quelle zone, da questi paesi del centro Africa veramente colpiti, e spesso così ci dà fastidio e lo scansiamo pensando che forse loro da un certo punto di vista ci potrebbero salvare. Buona mattina a tutti, buon ascolto del palinsesto di La Città Aperta. Dopo di me i ragazzi di Parole e Voci, Vanni Maddalon e Alessandra Paparelli. Io sarò ancora onorato di stare nella loro regia questa mattina, scusate, e quindi ascoltiamoci, si parlerà anche di Sanremo, ci saranno ancora cantanti emergenti, anche l'intervento del grande Giordano San Giorgi, che ci fa un rapporto anche lui su quello che è la situazione difficile anche del settore cultura e musica in Italia, insomma all'insegna e nel momento in cui viviamo ancora questa grandissima pandemia. Quindi rimanete in ascolto, rimanete collegati in diretta, perché sarà una bella trasmissione. Buona giornata a tutti, Press Corner ritorna ovviamente come ogni mattina prossimo lunedì, e ovviamente aggiornatevi sul nostro sito di Radio Città Aperta. Ricordo anche che la nostra trasmissione, il nostro palinsesto e tutto ciò che va in diretta viene anche trasmesso in collaborazione con Gemini Network, l'emittente delle radio indipendenti, il network delle radio indipendenti di cui ci onoriamo di far parte e col quale stiamo creando un buon lavoro di interazione con tutte le radio nostre gemellate, nostre amiche. Buona giornata a tutti davvero, un saluto da Massimo Montens.